Domenica scorsa siamo andati indietro di 2480 anni, più o meno. Però abbiamo una macchina del tempo speciale, basta aprire la nostra Bibbia, andare al libro di Malachia e in un attimo siamo tornati indietro di quel tempo lì. Al tempo in cui stiamo vedendo i fatti di Malachia, il Tempio, che era stato distrutto a motivo dell'invasione dei babilonesi, era stato ricostruito dagli esuli che erano tornati da Babilonia sotto la guida di Zorobabele. E così tutto il sistema dei sacrifici era stato ripristinato. Di nuovo i giudei potevano andare dinanzi a Dio con i loro sacrifici, chiedere perdono, chiedere grazie. Sembrava tutto molto bello, ma nemmeno un secolo dopo, ma nemmeno, forse 50-60 anni, subito i giudei hanno abbandonato la legge di Dio. Di nuovo sono tornati in una situazione critica. Perché? Praticavano una religiosità esteriore, rituali, superficiale. Facevano le cose, ma il loro cuore non c'era. Erano insensibili verso quell'amore di Dio che abbiamo visto domenica scorsa. Infatti il popolo pensava che la passante situazione politica ed economica in cui si trovavano dipendesse dal fatto che Dio non li amasse. Questo era il loro pensiero, ormai questo tarlo era entrato nella loro testa. Il fatto che le cose non andavano bene, non andavano come si aspettavano loro, era perché Dio non li amava più. E non vedendo adempiersi le promesse di Dio annunciate dai profeti anni prima, si erano proprio scoraggiati. Questi li aveva portati in uno stato di depressione, poi alla fine alla rilassatezza nel loro rapporto con Dio. E così vivevano questa relazione meccanica. Erano osservanti esteriormente, ma lontani con il cuore e con le loro vite. E il problema era questo, è che vivevano in contraddizione con la volontà di Dio, facevano e non credevano. E quando il profeta Malachia li rimproverò, loro con risentimento si difesero il loro operato, le loro azioni e incolparono Dio. Quando il profeta Malachia gli disse quello che Dio pensava di loro, loro con molto stupore e con molta arroganza lo guardarono, gli risposero e disse: noi non vediamo tutto questo che tu dici. Ricordate che i sacerdoti erano le guide del popolo e sapevano, conoscevano quello che Dio chiedeva. Però i loro sacrifici, come adesso leggeremo, erano contaminati. Il loro servizio era negligente. E allora la domanda è questa: se le guide sbagliavano, come avrebbero potuto condurre il popolo? Se le guide erano così, come poteva essere il popolo di conseguenza? Abbiamo già detto domenica scorsa che il libro di Malachia è così attuale da poterlo definire lo specchio dei nostri giorni. E questo è, perché quello spirito d'errore, cioè quella tendenza a falsificare la verità, a manipolarla, insieme all'arroganza del popolo, ai tempi di Malachia, sono gli stessi identici atteggiamenti che troviamo oggi in quelle persone che si chiamano cristiane, vanno in chiesa, ma fanno la stessa cosa. Si dichiarano cristiane, ma ne hanno solo il nome. E se andiamo a vedere, il popolo di Israele, i sacerdoti, non è che negavano il loro impegno nel Tempio. Loro dicevano: no, no, noi lo facciamo. Non diceva che voleva smettere di farlo. Non diceva: noi facciamo come ci pare. Semplicemente osservavano le regole esteriormente, senza amore e senza cura, in modo sciatto. E la conseguenza era che si lamentavano, non solo lo facevano male, ma si lamentavano pure e parlavano contro Dio e lo derubavano delle decime e allo stesso tempo, e questo è il paradosso, erano convinti di essere nel giusto. E questo è precisamente quello che migliaia di persone pensano oggi andando in chiesa. Non è che si dichiarano irreligiosi, al contrario, pensano di se stessi come delle persone che Dio deve approvare per quello che fanno. Affermano di essere dei bravi cristiani sulla base di quello che è il loro comportamento, sui meriti che pensano di aver acquisito nei confronti di Dio. Si pensano giusti davanti a Dio. Però quando queste persone poi sono messe davanti a una prova, davanti a un problema nella loro vita, un lavoro che viene meno, un amore che finisce, una malattia che tocca loro, qualche parente, allora loro vanno in confusione e immediatamente incolpano Dio e lo ritengono responsabile di quello che sta succedendo nella loro vita. E l'Apostolo Paolo descrive proprio questo pensiero, questa situazione come un segno degli ultimi tempi, in cui la moralità viene completamente a mancare. In secondo Timoteo, l'Apostolo Paolo dice: sappi questo, Timoteo, che negli ultimi giorni, questo è in secondo Timoteo al capitolo 3, dal versetto 1, dice: sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi. Fa un lungo elenco, per arrivare al versetto 5, quando dice che gli uomini saranno amanti del piacere anziché di Dio, aventi, attenzione a queste parole, l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Questo era esattamente quello che succedeva ai tempi di Malachia, questo è esattamente quello che succede oggi. La descrizione che fa Paolo in questi versetti rispecchia fedelmente la filosofia moderna, che è diventata ormai uno stile di vita. Cioè quello di ritenere giusto, di ritenere legittimo, desiderabile tutto quello che fa piacere. Così, non sto dicendo cose strane. Questo si traduce in comportamenti arroganti, si traduce nel materialismo, si traduce in immoralità, in corruzione, in indifferenza per gli altri, perché si pensa solo a se stessi. Però ricordate a quale contesto Paolo si sta riferendo? A coloro che hanno una forma di santità ma ne negano la potenza, cioè a tutti quelli che chiamandosi credenti ne hanno solo la forma, ma non la sostanza. Così come gli israeliti al tempo di Malachia, che sembravano aver dimenticato che il rito, cioè il sacrificio, tutta la cerimonia, era lo strumento per relazionarsi con Dio, non era il sostituto di questa relazione, così molte persone oggi fanno la stessa cosa. Lasciano il loro cuore fuori da una vera e sincera relazione con Dio. Perché? Perché si focalizzano sulle cose che devono fare per Lui e non sulla relazione che hanno con Dio. Così al versetto 6, dove ci siamo fermati domenica scorsa, fino poi al versetto 9 del secondo capitolo, Malachia affronta un altro argomento, non è più l'amore di Dio ma l'onore di Dio e di come il suo popolo avrebbe dovuto onorarlo con la propria condotta. E lo fa usando quel metodo che abbiamo già visto, del dialettale, nel senso che fa domande e risposte. È una specie di modo di dare voce al popolo e a Dio in una maniera contestuosa. Così al versetto 6 dice: un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Beh, questa è una promessa che sarebbe stata considerata vera in tutto il Medio Oriente antico, ma anche oggi, penso in generale, ogni società sarebbe d'accordo nel dire che ogni figlio deve onorare suo padre e anche ogni servo il suo padrone. Penso che nessuno sia in disaccordo con questa affermazione. Però l'implicazione per Israele qual era? È che Dio è sia padre e sia signore della nazione di Israele. E allora, se questo è sottinteso per tutti, il Signore gli dice: se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Siamo sempre nel versetto 6. Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Questo rimprovero è rivolto a tutto il popolo, ma soprattutto ai sacerdoti, alla classe sacerdotale, perché era rappresentante del popolo davanti a Dio e avrebbe dovuto dare l'esempio del giusto timore dovuto a Dio e dove avrebbe dovuto insegnare al popolo la giusta condotta da tenere. Così nel caso dell'onore dovuto al padre, se la nazione si considerava come un figlio, e come tutti i figli portano onore al loro padre, come mai Israele non lo stava facendo? Nel caso del timore dovuto al padrone, come mai se la nazione di Israele è il servo del Signore, gli manca di rispetto? Come mai? Timore è parallelo ad onore in questo versetto. E il timore e l'onore dovrebbero essere dimostrati osservando la legge. Il timore di Dio significa devozione, tante volte l'abbiamo detto, non significa essere terrorizzati, però è un legittimo rispetto, è un timore riverenziale nei suoi confronti, nei confronti di Dio. È una riverenza che non è solo a parole, ma si conduce all'adorazione di Dio, conduce all'ubbidienza. Infatti il Salmo 111:10, ce ne sono tantissimi di riferimenti a questo, ma dice che il timore del Signore è il principio della sapienza e hanno buon senso quanti la praticano. Un padre merita onore, merita affetto, ma Israele in questo caso non lo ha mostrato. E la causa principale di tutto questo dipendeva dai sacerdoti, dalla classe sacerdotale. In altre parole, il problema della nazione era riconducibile al fallimento personale di tutti quelli che Dio aveva chiamato a servirlo. Così in questo brano viene tracciato il ritratto di un servitore negligente, che è ovviamente deplorato da Dio, e quello di un servitore fedele, che invece è approvato e benedetto da Dio, a cui tutti noi dovremmo guardare come esempio, come un riferimento. Così ci soffermeremo adesso su questi due ritratti. Il primo è quello del servitore di Dio negligente, che va dai versetti 6 al versetto 14, e dice così, Malachia 1:6: «Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore, dice il Signore degli eserciti? Ora implorate pure il favore di Dio, perché egli abbia pietà di noi, ma è con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti, ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte. Così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi però lo profanate quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Voi dite anche, ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore. Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre un sacrificio al Signore una bestia difettosa, perché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Così nel vedere questo ritratto di questo servitore negligente vediamo anche quattro particolari. Il primo è che questo servitore negligente disprezza la volontà di Dio, perché i sacerdoti offrivano sacrifici contaminati a Dio, contro la volontà di Dio. Però loro non lo hanno voluto ammettere, ovviamente. Quando Dio ha detto, sacerdoti, voi disprezzate il mio nome, cosa risposero loro? E in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, dice il Signore. Ma loro cosa rispondono? In che cosa ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo che la tavola del Signore è spregevole. E vediamo che il versetto 8 ci dice che quello che i sacerdoti offrivano sull'altare erano animali zoppi, malati, ciechi, chiaramente contro le disposizioni divine sui sacrifici. Loro conoscevano le istruzioni specifiche di come andava fatto un sacrificio, di come doveva essere l'animale da sacrificare. Sapevano che gli animali impuri avrebbero contaminato e reso impuro l'altare del Signore. Lo sapevano. Levitico 22:22 dice espressamente così: non offrirete al Signore una vittima che sia cieca o storpia o mutilata, eccetera eccetera, e non ne farete sull'altare un sacrificio mediante il fuoco. Non lo farete, non lo dovete fare. In poche parole, loro stavano offrendo a Dio quello che nessun altro voleva. È certo che la risposta dei sacerdoti ci lascia perplessi e evidenzia tutta la loro insensibilità ai propri peccati. Cioè, questo rimprovero avrebbe dovuto essere stato sufficiente a dire: ok, Signore, hai ragione, perdonaci. Avrebbe dovuto essere sufficiente a richiamare i sacerdoti al pentimento, e invece no, non si sono pentiti. Chiesero in tono di sfida: come lo abbiamo fatto? Ne volete la prova, dice Dio? Offrila al tuo governatore. Te ne sarà grato? Prenderebbe piacere in questa tua offerta? Queste domande affermano chiaramente che il loro peccato disonorava Dio. E quello che Malachia stava dicendo è che i sacerdoti avevano più preoccupazione, più rispetto del governatore che non del Signore. E in un modo ironico gli chiede di offrire gli stessi sacrifici che stavano offrendo al Signore al proprio governatore. Pensate noi oggi, se volessimo mostrare rispetto oppure la nostra gratitudine a una persona che ci ha fatto un grande favore, una persona che conta, non prenderemo cura nello scegliere il regalo? Non sceglieremo il migliore possibile? Se dovessimo fare un regalo ad una persona importante, dove lo andremo a prendere? Non lo sceglieremo meglio, secondo le nostre possibilità ovviamente, il meglio possibile? E allora la domanda conseguente è: come consideriamo Dio? Dio non è abbastanza importante per noi per non dare il meglio di noi stessi? Era quello che avrebbero dovuto fare i sacerdoti, ma è quello che dovremmo fare anche noi oggi. A volte Dio è diventato tanto amico nostro che lo trattiamo con sufficienza, offrendogli qualche regalino riciclato. Ce l'abbiamo qui a casa, ce l'hanno fatto, non ci piace, l'abbiamo messo da parte e lo tiriamo fuori per l'evenienza. Qualcosa di cui sbarazzarci, comprato dai cinesi all'ultimo momento. Tanto lui non si lamenta, non dice niente. Questo atteggiamento disonorava e disonora oggi il Signore. Quando diamo il peggio di quello che abbiamo, quello che non ci serve, quello che è in più, quello che non ci costa niente, noi non stiamo onorando Dio e neanche dimostriamo di averne timore. Era quello che facevano i sacerdoti. Oggi noi non abbiamo letteralmente degli altari su cui offrire dei sacrifici, perlomeno nelle nostre chiese evangeliche. Non siamo legati ad un cerimoniale, ad un patto come quello di Israele, è vero, ma nonostante ciò, in un modo simile, noi stiamo offrendo come cristiani spesso dei cibi contaminati. In che modo lo facciamo? Vi faccio alcuni esempi. Ci sono guide di chiese che hanno una posizione di autorità, di pastore, di anziani, senza avere una vera chiamata, sono arrivati lì perché hanno un peso, sono bravi, sono rispettati, ma non hanno una chiamata veramente di Dio. Era come quando i leviti prendevano il posto dei sacerdoti, perché non c'erano sacerdoti, erano occupati in altre cose, lo faccio io, ma i leviti non era dato di fare quello che devono fare i sacerdoti. E a volte succede questo nelle chiese. Ci sono anziani e diaconi, insegnanti di scuola domenicale, insegnanti di altri gruppi, che insegnano ma non hanno nessuna devozione per Dio e lo dimostrano. Ci sono predicatori che parlano con l'obiettivo di compiacere il pubblico, non quello che sta scritto sulla Bibbia, ma quello di far piacere agli altri, di essere apprezzati. Ci sono fratelli che sono tanto impegnati nel ministero e non fanno altro che dibattere su problemi biblici di secondaria importanza, a volte di nessuna importanza, portando divisioni, contese. Ci sono chiese in cui la predicazione non c'è, oppure è relegata a un piccolo messaggio, perché sennò poi la gente si annoia. Messaggi superficiali, pieni di argomentazioni umane, battute, aneddoti, citazioni, senza qualcosa di degno che onori il Signore. E neanche rispetto alle persone che si sono alzate la mattina e sono venute per ascoltare, non gli danno niente, se non le proprie parole. Questi sono solo esempi di cibo contaminato, perché ogni servizio nella Chiesa fatto con negligenza, fatto con superficialità, non dimostra timore, non dimostra rispetto per il Signore. E non solo, ma questo è vero anche nel modo in cui noi, credenti, ci presentiamo al mondo, nelle nostre attività secolari. Quando Paolo scrive ai Colossesi, dice questo, da questo incoraggiamento e questa ammonizione insieme, dice: servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini. A noi credenti è detto questo. Un servitore negligente, con questo ritratto, disprezza la volontà di Dio, non fa quello che Dio vuole. E questo ci introduce al secondo tratto. Il servitore negligente disonora anche il nome di Dio. E l'atteggiamento dei sacerdoti nel servire Dio in questo modo portava proprio una cattiva reputazione al nome di Dio. Per tre volte, al versetto 11, Dio afferma la grandezza del suo nome fra le nazioni. Ve lo rileggo, dice: ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Il fatto che altre nazioni offriranno sacrifici puri si riferisce all'epoca in cui il Vangelo sarà diffuso in tutto il mondo e il vero Dio sarà adorato da tutte le nazioni. Però quello che ci interessa vedere è che Dio dice: il mio nome è grande fra le nazioni, perché Dio non ha bisogno del culto degli ebrei, dei loro sacerdoti empi, neanche del nostro. Dio non ha bisogno dei sacrifici contaminati. Il Signore degli eserciti sarà riconosciuto in tutto il mondo e l'adorazione pura, perfetta, sarà offerta a Lui da ogni nazione ed ogni lingua che è sotto il cielo. Quale cattivo esempio erano i sacerdoti di Israele? Quale cattiva testimonianza dava il popolo eletto? Loro avevano il compito di preparare la strada per adorare Dio nel modo giusto. Esodo 19,5 gli ricorda proprio questo. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Il popolo eletto aveva questa grande missione, quello di far conoscere Dio alle altre nazioni. Così, tornando ai sacerdoti, se i ministri di Dio sono devoti, anche il popolo di Dio tenderà ad essere devoto. Se i sacerdoti fossero stati devoti, anche il popolo avrebbe seguito il loro esempio. E addirittura i popoli non credenti avrebbero onorato il nome del Signore. È quello che succede anche oggi. Se le guide sono sane, se le guide sono giuste, danno il buon esempio, gli altri li seguiranno e daranno una buona testimonianza anche a quelli di fuori. Ma se i ministri sono empi, se la loro condotta trasmette che Dio è disprezzabile, che il suo servizio è pesante, allora il popolo non ne sarà edificato. Le loro vite non mostreranno quelle perfezioni di Dio, del carattere di Dio. Così, invece di dare una buona testimonianza, Dio sarà disprezzato fra le nazioni. È già un grave peccato, un grave errore disubbidire alle leggi di Dio, ma portare altri a disonorare Dio è veramente terribile. Paolo parla di questo quando scrive ai Romani, dove critica i farisei, quelle persone religiosi nominali. Capitolo 2, versetto 17, dice: tu che ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà, e poi va avanti nel dire tutte queste peculiarità che avevano, dice: come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Questo una grave mancanza che facevano i sacerdoti nei confronti di Dio, e questa è una grave mancanza anche per la Chiesa di oggi, quando a causa nostra, del nostro comportamento, Dio è bestemmiato dalle persone che non lo conoscono. Per questo motivo, a quel tempo, tanto chi offriva quanto le offerte erano inaccettabili a Dio, e non le ha accettate. Al versetto 10 Malachia dice: sarebbe stato meglio che le porte del Tempio fossero state chiuse definitivamente, piuttosto che tenere inutilmente acceso il fuoco sull'altare e continuare ad offrire questi sacrifici che disonoravano Dio. Se dovete venire per comportarvi in questo modo, chiudete, non state con la luce accesa, non state a spendere altri soldi, andatevene a casa. Questo sta dicendo il Signore. Quel fuoco spegnetelo, non lo tenete acceso, non serve a niente, chiudete le porte e andatevene via. È in questo contesto di corruzione che Malachia denuncia anche un'altra pratica molto in uso e scorretta che il popolo faceva riguardo l'adempimento dei voti, al versetto 14. Perché vi ricordo che fare un voto a Dio non era mai una cosa obbligatoria, ma se una persona lo faceva era poi tenuta a soddisfarlo. In Deuteronomio c'era la regolamentazione dei voti, 23-21, dice: quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, poiché il Signore il tuo Dio te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole. Ma se ti astieni dal fare voti, non commetti peccato. Nessuno ti sta obbligando a prendere un voto, ma se lo prendi, lo devi portare fino alla fine. Il voto richiedeva un animale sano. Tuttavia, al momento di presentarlo ai sacerdoti per il sacrificio, alcuni spesso erano tentati di offrire un'altra cosa, un po' più a buon mercato. Quello buono me lo tengo e al Signore gli do quello un po' difettoso. Ed è quello che accadeva. Davano una bestia difettosa. In un momento di trasporto emotivo, alcune persone che cosa fanno? Esattamente questo, promettono mare e monte. Signore, ti do questo, faccio questo, darò quell'altro. Ma al momento di mantenere le proprie promesse, ridimensionano il tutto, come si dice così. Signore, ti do tutto quello che ho. Beh, tutto non posso, beh, veramente la metà, devo pagare questo, poi c'ho la vacanza, poi c'ho il mutuo, forse il prossimo mese. Questo era l'atteggiamento che Dio non compiaceva. Ci sono persone che promettono e poi si tirano indietro, e questo modo di fare è scorretto e condannato da Dio. Lo facevano molto spesso a quel tempo, e penso che ci siano persone che lo fanno anche oggi. Ma non è qualcosa che il Signore apprezza. Così, dopo il disprezzo per la volontà di Dio, il disonore per il suo nome, troviamo un terzo particolare di questo servitore negligente, ed è il discredito che lui porta al servizio di Dio. Il servitore negligente discredita il servizio di Dio. Lo vediamo ai versetti 12 e 13. Malachia ha già condannato i sacerdoti nel modo in cui loro esercitavano il Tempio. Ora rimprovero anche il loro atteggiamento. Riguardo al nome del Signore dice questo, versetto 12: voi però lo profanate quando dite: la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. E poi dite anche: ah, che fatica! E mi trattate con disprezzo. E se i sacerdoti affermavano che la tavola del Signore era contaminata, allora lo sapevano, si rendevano conto che le loro pratiche non andavano bene, però non avevano fatto niente per metterle a posto. Anzi, offrire i sacrifici per loro era solo una fatica. Così al problema della loro condotta si aggiunge anche il cattivo atteggiamento che avevano. Ritenevano indegno il servizio di Dio e non facevano altro che disprezzarlo. Questo non era il giusto atteggiamento che delle persone che dovevano dare il buon esempio dovevano avere. Non era il giusto atteggiamento per dei servi di Dio. Però i sacerdoti, nonostante questo, consideravano questo servizio un favore che stavano facendo a Dio. Quale motivo aveva Dio di lamentarsi? Gli stiamo facendo tutto quello che vuole. In che modo stiamo disprezzando il suo nome? Questi sacerdoti credevano di fare più di quello che gli era stato richiesto. Anche se stavano offrendo animali malati, deformi, loro pensavano di star facendo un favore al Signore. E in tutto questo, siccome non erano ricompensati abbastanza, lo facevano con amarezza, con asprezza. Il pensiero di questi sacerdoti era molto lontano dall'avere uno spirito umile. era quello di considerarsi persone svantaggiate. Ma il Signore non mi dà abbastanza, io faccio, ma il Signore non mi dà quello che mi merito. Si lamentavano della pesantezza del loro servizio, del trattamento che ricevevano, tutto il giorno in piedi davanti all'altare, era vero, sempre pronti quando qualcuno portava il sacrificio, dovevano ucciderlo, squagliarlo, togliergli le budella, tagliarlo, era loro sporco, pesante, sanguinoso. E che cosa ne avevano di tutto questo? Pochi pezzi di carne dura, non adatta da mangiare, perché quello che gli davano era di scarsa qualità. Quello che le persone non potevano vendere, quello che rifiutavano di mangiare, tutto ciò che era malato, animali difettosi, vecchi, li rifilavano ai sacerdoti. E così le migliori parti, il grasso, doveva essere bruciato all'altare, e quello che rimaneva a loro era veramente poca cosa e anche molto buona. E poi, nonostante tutto, alla fine della giornata, che stanchezza! Era vero. E loro però erano insoddisfatti e incolpavano il Signore. Ma la contraddizione dove stava? Stava nel fatto che le condizioni in cui si trovavano le avevano determinate loro stessi con il loro esempio, con la loro pessima condotta. Il Signore avevano visto loro e facevano di conseguenza. E loro non hanno fatto niente per raddrizzare questa cosa. E se le guide o le persone proposte ad un servizio fanno il loro lavoro in questo modo, economizzando, lo portano avanti frettolosamente, lo portano avanti superficialmente e si lamentano della fatica, che cosa si possono aspettare? Che Dio gli dia soddisfazione, che Dio li benedica? In questa situazione i sacerdoti non erano benedetti e neanche i credenti che fanno la stessa cosa ne trarranno benedizione. Io dico queste cose e mi rendo conto che sto nel primo banco degli imputati, ma permettetemi questa ironia, a volte sembrerebbe che la migliore benedizione della domenica sia quella di andare a pranzo a casa, e non è questo quello che deve essere. Il servizio per il Signore va onorato al meglio, in ogni suo aspetto, dalla predicazione alla preghiera, dalla lode alla concentrazione nella parola di Dio, dall'accoglienza alla cura per gli altri. Ognuno di noi ha dei compiti. Ogni credente ha il dovere di esercitare i propri doni nella Chiesa con serietà e con impegno, senza scansare la fatica, senza aver paura di essere troppo coinvolto, senza tirarsi indietro. Perché altrimenti succede come ai sacerdoti, quando si è convinti di essere dalla parte delle vittime, di sentirsi trattati ingiustamente da Dio, perché il servizio che stiamo portando avanti è faticoso, siamo da soli, non ci sentiamo ricompensati, non siamo ringraziati abbastanza, allora il servizio diventa pesante, come i sacerdoti. C'è risentimento verso Dio, c'è risentimento verso i fratelli, ed è privo, questo servizio è privo della gioia e delle benedizioni del Signore. Ogni credente è chiamato a fare il proprio servizio onorando il nome del Signore, a dare il buon esempio affinché altri possano seguirlo. Questo è il nostro scopo. Primo Pietro 2,5 dice: anche voi, tutti i credenti, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il nostro obiettivo. E arriviamo all'ultimo tratto, l'ultimo particolare di questo ritratto del servitore negligente, è che determina la sua stessa disciplina, la disciplina di Dio. I sacerdoti si consideravano giusti davanti a Dio in modo sfacciato, non era così, ma loro si sentivano giusti, e le loro risposte non erano risposte di uomini giusti, erano risposte di giustizia propria, delle proprie ragioni, perché il giusto non si difende in modo arrogante quando Dio lo riprende. Giobbe, ricordate? Lui era chiamato un uomo giusto, soffrì la perdita della sua salute, della sua famiglia a motivo della sua giustizia, ma alla fine, davanti alla potenza di Dio, davanti alla saggezza di Dio, cosa fece? Riconobbe la sua debolezza, riconobbe la sua ignoranza e non rispose con una giustizia propria come fecero i sacerdoti, ma disse in Giobbe 42,5: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Quello che i sacerdoti avrebbero dovuto fare era di umiliarsi e chiedere perdono, ma non lo hanno fatto. Malachia ha chiamato i sacerdoti a un pentimento e li avverte che se non avessero ascoltato, se non si fossero pentiti, Dio avrebbe mandato una maledizione su di loro e sui loro discendenti. E lo troviamo a Malachia al capitolo 2. Dice: ora quest'ordine è per voi, o sacerdoti, se non ascoltate e se non prendete a cuore di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni, anzi, le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore. Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste, e vi sarete portati fuori con essi. Questa maledizione avrebbe colpito sia le benedizioni dei sacerdoti, come ad esempio le decime e le offerte che entravano per loro, sia le benedizioni che loro pronunciavano al popolo. La maledizione avrebbe toccato il benessere del popolo e la discendenza di Israele. E infine avrebbe allontanato i sacerdoti dal loro compito, gli sarebbe stato tolto il tempio, il rapporto con Dio, la presenza di Dio. Sarebbero diventati impuri questi sacerdoti e buttati fuori, come si faceva con gli escrementi degli animali da sacrificare, fuori tutti. Il tempio sarebbe stato loro tolto, e questo poi è quello che avvenne, perché non si pentirono. L'ammonizione di Malachia, la forte ammonizione, aveva però lo scopo di purificare questo sacerdozio, cioè di riprendere, di rimettere a posto le cose, perché questo patto sacerdotale potesse andare avanti. Ed è a questo punto, proprio nel mezzo di questa riprensione, che c'è una parentesi molto bella, e Malachia inserisce l'altro ritratto, quello di un vero servitore del Signore, un servitore fedele, dai versetti 4 a 7. Allora saprete che io vi ho dato quest'ordine, perché sussiste il mio patto con Levi, dice il Signore degli eserciti. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli diedi perché mi temesse. Egli mi temette e tremò davanti al mio nome. E la legge di verità era nella sua bocca, non si trovava perversità sulle sue labbra. Camminava con me nella pace e nella rettitudine, e molti ne allontanò dal male. Infatti le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza, e dalla sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Vediamo un grande contrasto. L'atteggiamento dei sacerdoti ai tempi di Malachia era in netto contrasto con l'atteggiamento dei primi sacerdoti ai tempi di Levi. Così Dio guarda indietro a questa persona, a questo personaggio, a Levi, il padre della tribù dei sacerdoti, e vede come Levi lo aveva riverito, lo aveva onorato, aveva fatto della sua professione un onore a Dio. E i versetti da 5 a 7 mostrano come un ministro o qualsiasi altra persona chiamata a parlare nel nome di Dio dovrebbe vivere e dovrebbe testimoniare. Così anche in questi pochi versetti notiamo questo ritratto. Vediamo che in questo ritratto ci sono quattro particolari essenziali che appartengono proprio a un servitore fedele del Signore. Il primo è che lui, questo servitore fedele, ha una vera e propria relazione con Dio. Levi ricevette la chiamata da Dio e rispose in modo adeguato, con il giusto rispetto, con il giusto timore e tremore. Perché tutte le cose spirituali, tutti i compiti spirituali cominciano con tanta riverenza verso il Signore. I servitori del Signore hanno bisogno di coltivarla più di ogni altra cosa. Dice: egli mi temette, Levi, egli mi temette e tremò davanti al mio nome. È vero che il timore di Dio ha il senso di devozione, non è terrore, però c'è pure una connotazione di un santo timore di Dio. Isaia 8,13, per un esempio nell'Antico Testamento, dice: santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Cioè abbiate timore, perché Dio è comunque Dio. Non è il vostro giocattolo preferito. Filippesi 2,12, Paolo gli dice: cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. una santa riverenza nei confronti di Dio, che non dobbiamo mai perdere. Dio chiamò e Levi rispose con rispetto e ubbidienza. E ubbidienza, mise in pratica quello che Dio gli disse. Tra Dio e Levi c'era una relazione di amore e di rispetto reciproco. Così la prima caratteristica è proprio questa, un vero rapporto con il Signore. Seconda caratteristica è che il servitore fedele ha un impegno personale con la parola di Dio, un impegno personale. Dice al versetto 6, la legge di verità era nella sua bocca. Annunciare la verità è un grande compito. È un compito che il predicatore ha il dovere di proclamare. Quando noi proclamiamo la parola di Dio, noi affermiamo una verità eterna. Non solo una verità per un particolare momento della storia, come stiamo facendo stamattina, o una persona specifica, ma vera per tutti i tempi e per tutte le persone. E lo vediamo, come possiamo applicare dall'esempio che vediamo di qualcosa successo più di 2000 anni fa nel giorno di oggi. La verità della parola di Dio c'è ed è sempre vera, per sempre e per tutti. Proclamare quella parola è una grande responsabilità. Martin Lutero nel suo commentario sottolinea quanto sia importante la predicazione della parola di Dio. Dice che la parola è il canale attraverso cui è dato lo Spirito Santo. Le labbra sono i serbatoi, questa da un'immagine, sono i serbatoi pubblici della Chiesa. In esse solo è conservata la parola di Dio. La predicazione, la pazzia della predicazione. Quanto più si predica, dice Martin Lutero, più fermamente la parola è ritenuta. La predicazione è una benedizione irrinunciabile, insostituibile, così redditizia nell'ascoltarla dal vivo, dalla voce di chi insegna, di chi esorta, di chi difende, di chi resiste allo spirito dell'errore. La parola predicata penetra i cuori e conduce indietro coloro che si sono allontanati. E la sua preghiera dice che Dio ci dia molti di questi ministri, possa rendere fedeli quelli a cui ha dato tale compito. Ed egli ci darà le orecchie necessarie per ascoltare ciò che lo Spirito ci dice attraverso di loro, a beneficio della Chiesa. E arriviamo alla terza caratteristica del servitore fedele. Ha un carattere devoto. Levi, dice sempre al versetto 6, camminava con me nella pace e nella rettitudine. La caratteristica essenziale qui è la devozione, è la vita di questa persona, nel modo in cui si relaziona con Dio e come usa la propria vita per Lui. Quello che il Signore chiede è la fedeltà a Lui e all'insegnamento delle Scritture, e Levi ha osservato tutto questo. Penso che l'aspirazione di ogni insegnante dovrebbe essere quello di ritenersi devoto davanti a Dio, piuttosto che aspirare ad essere un grande predicatore di successo, le cui parole ammaliano le persone, ma quello di essere devoto a Dio. E la relazione che Levi aveva con Dio lo portava a camminare fedelmente con Lui. Questo è chiesto ad ogni insegnante, ad ogni credente che vuole proclamare la parola di Dio, in umiltà e in ubbidienza, godendo delle sue benedizioni. L'ultima caratteristica di questo servitore fedele lo vediamo al versetto 7 successivo. Dice, infatti le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza e dalla sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Qui Malachia non si sta riferendo ad un passaggio di informazioni bibliche, sta parlando della quella conoscenza di Dio interiore, profonda, che conduce alla vita eterna in Cristo Gesù. È un modo di vivere una vita gradita a Dio. Il ministro devoto esprime questo. E le pecore lo guardano per essere istruite, per essere cibate. Il servitore fedele è un messaggero di vita, non solo nelle parole, ma con la stessa propria vita. Il Signore ha promesso a Levi la vita e la pace se avesse fatto queste cose. Malachia pensava che il ruolo primario del sacerdote, ed era quello, fosse quello di mantenere la conoscenza di Dio e trasmetterla così com'era, pura, da una generazione all'altra. E non è mai passato questo concetto, è ancora valido oggi. I sacerdoti erano i custodi, erano gli insegnanti della conoscenza di Dio, avrebbero dovuto esserlo. Infatti i sacerdoti ai giorni di Malachia non camminavano più con Dio, si erano allontanati dalla via e stavano inducendo molti altri ad inciampare. E siccome i sacerdoti avevano disprezzato il Signore in questo modo e non avevano mantenuto né custodito la via del Signore e non avevano trattato tutte le persone allo stesso modo, il Signore li umilierà davanti a tutto il popolo e lo farà. Versetto 8 è la conclusione di questo passo. Dice: voi vi siete sviati, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice il Signore degli eserciti. Anch'io vi renderò spregevoli e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché non osservate i miei insegnamenti e avete dei riguardi personali quando applicate la legge. Così arriviamo alla conclusione di oggi. Voglio ricordare che tutti noi siamo dei leaders in qualche capacità, tutti noi abbiamo dei doni dati dallo Spirito e abbiamo la responsabilità di impegnarci per l'onore di Dio, proprio con quei doni, affinché la croce di Cristo sia conosciuta e accettata nel mondo. Il servitore negligente ha un basso, ma molto basso, standard della vita della Chiesa e anche dell'onore che è dovuto a Dio. Il suo principale problema dov'è? La mancanza di una vera devozione, perché non dà se stesso al servizio di Dio, a quel servizio di cui è stato incaricato e lui magari si è anche impegnato a fare e non lo fa bene. È alla ricerca di se stesso, e la ricerca di se stessi ci fa trascurare il nostro dovere, ci conduce a camminare infedelmente nella verità che Dio ci ha rivelato. Quando noi pensiamo solo a noi stessi, questo è quello che succede. Se il nostro sguardo è fisso alle cose materiali, allora noi serviremo Dio alla buona, evitando tutto quello che ci costa sofferenza. Cercheremo la nostra gloria, cercheremo l'apprezzamento delle persone, meno quello di Dio. Però la negligenza, l'insensibilità e la pigrizia sono atti di disubbidienza a Dio. Così Paolo, quando scrive a Tito, gli ricorda che Dio ha dato, Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Non l'ha fatto per farci stare in un paradiso, per farci stare tranquilli, fare le nostre cose. Lo ha fatto perché noi potessimo mettere in pratica le opere buone che lui ha già preparato. Primo Pietro 2,9 ci ricorda che noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Abbiamo un compito, tutti quanti. Il servitore fedele riceve dalla sua relazione con Dio tutto quello di cui ha bisogno per il suo servizio, per condurre una vita di devozione che piace a Dio, per crescere nella conoscenza di Lui, per condurre altri alla vita eterna con il proprio esempio. E Dio vuole questi credenti fedeli e sinceri, impegnati nel servizio in ogni tempo, in ogni luogo, attaccati alla sua parola, pronti a sacrificarsi con timore e tremore verso il Padre Celeste. E che il Signore ci aiuti a fare questo. Padre, ti ringraziamo perché l'esempio negligente dei sacerdoti è una grande ammonizione per come noi ci relazioniamo con te oggi, per la Chiesa collettivamente o anche singolarmente. Signore, abbiamo un compito, non abbiamo il patto di Israele, Signore, ma abbiamo molto, ma molto di più, Signore. Abbiamo te nel nostro cuore, abbiamo un patto nel tuo sangue, un patto in cui tu hai dato te stesso per noi, noi diamo noi stessi a te, Signore, molto, ma molto di più della legge, molto di più di quello che tu hai chiesto nel passato. E, Signore, vogliamo onorare il tuo nome, vogliamo servirti, e anche se siamo incapaci, deboli, ci sentiamo, Signore, fallibili, Signore, tu con il tuo sangue copri ogni peccato. Noi abbiamo la grande dono di essere perdonati ogni volta che veniamo a te e ti chiediamo perdono. Questo è qualcosa che i sacerdoti non avevano. Noi abbiamo una grazia infinita, Signore, oggi nel tuo nome. Aiutaci a non disprezzarlo con il nostro comportamento, con la nostra condotta, ma che possiamo avere gioia e pace nel servizio e nel camminare con te. Te lo prego per me e per i miei fratelli, nel nome di Gesù. Amen. Amen.